Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per noi questa notte deve essere un tempo di gioia. Dobbiamo esprimere al Signore la nostra gioia profonda e chiedergli che Egli aumenti in noi questa gioia della fede. Noi possiamo veramente gioire del dono che Dio ha fatto di sé in Gesù, e che non è solo per noi, non è solo per chi crede in Lui, ma è per tutti gli uomini. Per questo anche non dimentichiamo tutto il mondo, anche se non riusciamo ad abbracciarlo con la mente, nello spirito possiamo ricordare tutti, portare nella nostra adorazione, nella nostra gioia, anche i drammi di tutto il mondo. Soprattutto pensiamo, fin dall'inizio di questa Eucaristia, a tutti quelli che sono nella paura, nel dolore, nella disperazione, nella miseria. Iniziamo l'Eucaristia mettendoci alla presenza del Signore Gesù e invocandolo.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 9, versetti 1-6. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine. Sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito, capitolo 2, versetti 11-14. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio.
Quanto sono belli sulle montagne i piedi dei messaggeri, di colui che annuncia la salvezza, che annuncia la pace.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo secondo, versetti 1-14. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia ai loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco vi annuncio una gioia grande che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi sarà il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Parola del Signore. Ogni volta che il Signore ci fa giungere a questa notte nell'anno liturgico, siamo sempre anche un po' smarriti, perché non si tratta solo di commentare delle scritture, ma anche e soprattutto di adorare un mistero. Dobbiamo però sempre servirci della parola di Dio, anzitutto del Vangelo, dove noi vediamo che l'Evangelista Luca così inquadra la nascita di Gesù all'interno dell'impero. Qua si parla di un imperatore, Cesare Augusto, si parla di un censimento, c'è il nome del governatore della Siria, tra l'altro abbiamo la Siria anche nel Vangelo, la Siria di cui parla il Vangelo era più grande della Siria che noi abbiamo oggi, chiamiamo Siria. E tuttavia il centro di questo territorio è la Siria di oggi, e abbiamo anche qui molto presente questa terra di dolore in questo momento, di conflitto. Abbiamo il nome del governatore, Quirinio. I censimenti si facevano ritirare le tasse, che era anche un segno di soggezione, ed non è cambiato, anche oggi è così, anche oggi c'è l'impero, anche oggi c'è il sangue, anche oggi c'è tanta oppressione. Comunque noi vediamo che Luca introduce così il racconto della nascita di Gesù. e ci descrive invece poi cose estremamente semplici, ordinarie, che non hanno nulla di miracoloso o di grande. Le cose grandi sono dette all'inizio, imperatore, ma dopo sono cose molto semplici, di persone normali, umili, che non c'è nulla di particolare, di straordinario. Se non avessimo l'apparizione degli angeli ai pastori, non avremmo nulla che possa in qualche modo distinguere, mettere in rilievo ciò che per noi, ciò che per l'Evangelo è il centro del mondo, è il centro della storia degli uomini, è l'iniziativa più grande presa da Dio, irreversibile, della salvezza. Tutto si concentra in Gesù, che è descritto però così: se non avessimo gli angeli che parlano ai pastori, non avremmo nulla di particolare, di straordinario. E anche noi, anche a me sembra che questo è già di per sé per noi un grande invito. Anche noi dobbiamo cercare il Signore Gesù, dobbiamo sempre più scoprirlo. Come hanno fatto i pastori a scoprirlo? Hanno avuto la rivelazione degli angeli. L'angelo ha dato a loro anche un segno. Troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia. Abbiamo spiegato altre volte come questo sia un segno estremamente significativo per chi conosce le scritture, perché un bambino adagiato su, appena nato, non è nessun segno. Eppure Luca dice che è un segno vero, è il segno di quell'annuncio che l'angelo ha fatto, cioè è nato per voi il Messia, che è il Kyrios, il Signore, che è un titolo divino della sua dignità divina. E come segno dà la mangiatoia, e difatti della mangiatoia si parla in questo Vangelo, poi si continua nella messa dell'aurora, si continua a parlare della mangiatoia più volte, che Luca torna su questo punto. Perché questo? Abbiamo ricordato più volte perché nel libro di Isaia, proprio i primi versetti del libro, primo capitolo, il versetto numero 3, proprio all'inizio, Dio parla e si lamenta e dice: io ho generato e ho allevato dei figli, e parla di Israele, del popolo eletto, come un padre, ma i miei figli non mi hanno riconosciuto come padre. E poi aggiunge: il bue conosce la stalla del suo padrone e l'asino conosce la mangiatoia del suo signore, del suo Kyrios. L'asino conosce la mangiatoia del suo Kyrios, Israele invece non mi riconosce. Ecco spiegato il presepio, che ci piace molto, ma che ha un significato profondo se lo intendiamo così, e quindi dobbiamo anche raccogliere questo punto, che nel presepio le uniche persone o le uniche presenze che non possono mancare, o oltre naturalmente a Gesù, Giuseppe e Maria, è l'asino e il bue, che sono fondamentali, non si potrebbero mai sostituire con altre cose, con altri animali. Perché? Perché è una citazione di Isaia, e soprattutto l'asino. Quindi pensiamo anche a noi stessi, come noi dovremmo diventare come quell'asino di cui parla Isaia, che riconosce il suo Signore. Dobbiamo cercarlo, il Signore Gesù, dobbiamo cercarlo nelle cose piccole, nell'umiltà, lì lo troveremo. Così hanno fatto i pastori. Passando alla seconda lettura, che è presa dalla lettera a Tito, alcuni versetti della lettera a Tito molto belli, la seconda lettura ci dice che cos'è avvenuto con la venuta di Gesù, che cos'è apparso. È apparsa la dolcezza di Dio per la nostra salvezza, è apparsa la grazia, ma qui grazia non significa qualche cosa che ci è stato dato, come noi diciamo giustamente che Dio ci fa delle grazie, dei regali. Qui la grazia è la benevolenza di Dio, la sua dolcezza. Ci è apparso come è fatto Dio, l'abbiamo visto di più come è fatto Dio. Se guardiamo a Gesù, bambino, infante, noi ci rendiamo conto di più di come è fatto Dio e che è apparsa ai nostri occhi in Gesù la dolcezza di Dio che porta salvezza. E dice anche che questo dono, questa manifestazione di Dio è per noi deve essere per noi un insegnamento e ci insegna a vivere, dice, a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Ecco cosa ci insegna. E noi lo possiamo comprendere di più questa notte. Questa dolcezza di Dio che si manifesta nella piccolezza di un bambino appena nato, ci insegna una nuova purezza, un nuovo modo che dobbiamo recuperare, a rinnegare i desideri mondani e a vivere con sobrietà, con giustizia e con pietà. La pietà è vivere alla presenza di Dio, ricordarci sempre e vivere alla sua presenza. Ecco, poi abbiamo la prima lettura, non voglio trascurarla, una parola sulla prima lettura. Perché? Perché nonostante è chiaro che la cosa principale è il Vangelo, la prima lettura è fra i testi, almeno per me, più misteriosi e più impressionanti. Dobbiamo, abbiate un po' di pazienza anche se è notte, andare di nuovo alla prima lettura, a questa profezia di Isaia che sempre la Chiesa legge e ascolta nella notte di Natale. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Ma non si dice che cos'è. Ah, è un'espressione bellissima, no? Molto efficace. C'è un popolo che cammina nelle tenebre e vede una grande luce, ma non si dice ancora, non capiremmo di cosa si sta parlando. Poi va avanti e si rivolge il profeta direttamente a Dio, improvvisamente si rivolge a Dio e dice: tu hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. E impariamo che questa immagine della luce vuol dire una grande gioia fatta da Dio verso il suo popolo. Poi c'è anche qualche paragone, questa gioia, la gioia che si ha quando si miete, noi non andiamo più a mietere, quindi, o quando si vince una grande battaglia e si fa il bottino, la grande gioia. E poi si spiega che questa grande gioia è il risultato di una liberazione, perché tu, o Dio, hai spezzato il giogo che ci opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, il bastone dell'aguzzino, come nel giorno di Madian. Di cui parla la Bibbia, quando Dio vinse da solo, mandò a casa l'esercito e quelli che rimasero pochi non combatterono, suonarono solo la tromba e Dio vinse da solo, come in quel giorno. E poi a un certo punto, appunto, qui impariamo che questa grande gioia deriva dalla distruzione del male. Noi abbiamo qui la descrizione anche di quello che vediamo nel mondo oggi. Ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando, ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Sarà la distruzione del male, la distruzione della guerra. E poi improvvisamente, ed è difficile cogliere allora il rapporto fra tutto questo, perché fino adesso abbiamo imparato che questa grande luce e questa grande gioia non è altro che la vittoria di Dio che ha distrutto il male. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. E vediamo che tutto si concentra su questo Salvatore. L'opera di Dio si concentra su questo bambino, che è il Messia. Ma il vertice di tutta questa profezia è ciò che si dice di questo bambino. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome è Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Questo è il vertice di questa profezia. Questo bambino, proprio perché è piccolo, è capace di portare su di sé il peso immenso del potere di Dio. Tutto il potere di Dio si concentra su di lui, proprio perché è piccolo. E questo potere di Dio è espresso con questi quattro nomi, che sono nomi che riflettono le qualità di Dio. Consigliere Mirabile non è tradotto bene, cioè diciamo che è una traduzione giusta, ma che non fa capire cosa vuol dire. Bisognerebbe tradurre inventore di progetti sovrumani. E questo è il primo nome. Indica la sapienza misteriosa di Dio che si concentra in questo bambino. Questo bambino porta questo nome. E Dio è un inventore di cose che noi non possiamo immaginare. Scopriamo pian piano i progetti di Dio, chi li può immaginare? È l'inventore di progetti sovrumani, miracolosi, misteriosi. Secondo nome, è più chiaro per noi, Dio potente, tutta la forza di Dio si concentra su questo bambino. Quindi la sapienza e poi la forza. Padre per sempre, Padre eterno. Padre qui non significa che ha dei figli. Padre è un termine, significa che riflette la paternità di Dio, che si occupa di tutti coloro che sono miseri, poveri, bisognosi, soli, della solitudine degli uomini. Padre eterno è il riflesso di come è fatto Dio come padre. E poi ancora Principe della Pace, che vuol dire, come poi si dice ancora andando avanti, che la sua presenza instaurerà la pace. È tutto ciò che non c'è, tutto ciò che non abbiamo, tutto ciò che il mondo attende, è concentrato in queste promesse. Eccoci, dia il Signore di aggrapparci con la nostra fede, la nostra adorazione, la nostra speranza a Gesù, al bambino Gesù, non solo perché è bambino e poi crescerà. Quello di cui parla Isaia non è di per sé il Messia da piccolo, è il Messia in quanto piccolo, è il Messia come colui che riflette, colui che rivela come è fatto Dio in quanto piccolo. E Dio è così. Ecco, ci dia il Signore di scoprirlo sempre di più, soprattutto in questa notte, di avere sempre di più nel nostro cuore quella luce che hanno avuto i pastori quando hanno scoperto la grande gioia annunziata dall'angelo.